Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio da Enrico Alberti, benvenuti in questo nostro spazio pomeridiano in cui apriamo gli archivi e seguiamo le storie e le canzoni che il tempo non ha cancellato ma che consideriamo trasformate. A proposito di tempo, facciamo partire la prima canzone del nostro pomeriggio. Loro sono i Toto. Ci troviamo a metà degli anni Ottanta, quando erano già una band da classifica, sono fatti dei musicisti formidabili con una tecnica altissima e una grande capacità di tenere insieme rock, pop e raffinatezza melodica. Questo è quello che ci assicura il nostro pomeriggio di Rete 1, che passeremo per la prima parte in compagnia. Molto molto romantica, non posso smettere di amarti, era questa una ballata della fine degli anni 80 dei Toto, con la quale abbiamo inaugurato la nostra ora da passare in vostra compagnia per quanto riguarda l'apertura dei nostri archivi e la trasmissione Tracce Rete 1. Poi è sempre in vostra compagnia. Allora, ci occupiamo di filosofia e di matematica, però non spaventiamoci, perché oggi ricordiamo il compleanno, il 31 marzo del 1596, di René Descartes, cartesio, uno dei padri del pensiero moderno. Filosofo, matematico, ha lasciato un'impronta decisiva non solo nella storia delle idee, ma anche nel modo in cui affrontiamo i problemi, organizziamo il pensiero e cerchiamo delle risposte. Il suo discorso sul metodo è ancora oggi un punto di riferimento quando si parla di chiarezza, di logica e di rigore. Lo sappiamo, cogito ergo sum, un invito a dubitare, a analizzare e ricostruire. Uso sempre il plurale maiestatis, ma in realtà ho trovato questa trasmissione del 2012, questa edizione del Grillo della Uno, in cui Rolf Schürch e Giorgio Passera si chinano sull'aggettivo cartesiano, ed è un piacere riascoltarli.
Una delle opere per le quali l'Europa e l'Occidente tutto devono andare orgogliosi è e rimane il discorso sul metodo di Cartesio, un esempio di chiarezza e di ragionamento sistematico che deve servire da esempio ancora oggi. Filosofia, teoria, speculazione, sì, ma anche consigli pratici su come impostare i problemi, su come cercare le soluzioni migliori, su come usare al meglio il nostro bel cervello.
Cartesio è nome italianizzato di René Descartes, grandissimo filosofo e matematico francese, vissuto nel 600 e autore del libro che abbiamo citato all'inizio. Una persona che per tutta la sua vita ha cercato di dare certezza e chiarezza alle sue idee e alle sue opere. Si dice cartesiano, per esempio, un ragionamento caratterizzato da una lucida e rigorosa razionalità. Un ragionamento logico, metodico.
Il discorso sul metodo, che contiene la sintesi del pensiero del nostro filosofo, è un libro che riesce a coniugare concetti non semplicissimi con una prosa piacevole e brillante. Un testo che chiarisce in modo nitido il significato dell'aggettivo cartesiano.
Ci sono altri ambiti relativi alle scienze esatte dove l'aggettivo cartesiano è usatissimo. Eccovi qualche esempio.
Asse cartesiano, coordinata cartesiana, piano cartesiano, presentazione cartesiana, quadrato cartesiano e ancora diavoletto cartesiano.
Diavoletto cartesiano, ma che cosa c'entrano i demoni con Descartes?
Eh sì, c'entrano. Esiste infatti questo diavoletto cartesiano. E che cosa si intende con diavoletto cartesiano? Allora, si dice diavoletto di Cartesio, una piccola figura che ha appunto la forma di un diavoletto forata alla base che galleggia in un cilindro di vetro pieno d'acqua.
Un cilindro chiuso da una membrana elastica, premendo la quale il diavoletto, riempiendosi d'acqua, va a fondo.
E accanto all'aggettivo e sostantivo cartesiano abbiamo anche l'avverbio cartesianamente e un altro sostantivo cartesianismo.
Questo termine indica una particolare scuola di pensiero, un movimento filosofico nato e sviluppatosi durante il XVII e XVIII secolo.
Una corrente di pensiero che esaltava proprio il contenuto razionale delle opere del grande filosofo francese.
E queste erano le voci di Giorgio Passera, Rolf Schürch, in un Il Grillo della Uno del 2012, in cui si interrogavano sull'aggettivo cartesiano, perché oggi nel 1596 nasceva Cartesio, il filosofo e matematico che ci ha insegnato, diciamo, con come si deve ragionare e dubitare sempre, analizzare, ricostruire, un'eredità che va ben oltre la filosofia. Si parla dal linguaggio quotidiano alla scienza fino al nostro modo di ragionare. È proprio forse questa la forza di Cartesio, cioè aver trasformato il pensiero in metodo e il metodo in uno strumento ancora attuale per orientarsi nella complessità del presente. Ci alleggeriamo da Cogito Ergo Sum, andiamo alla musica e ad un'atmosfera che è assolutamente riconoscibile sin dalle prime battute. Adesso appena la facciamo partire, siamo nel 1962 in un'America pre-Beatles, per cui il pop vocale ancora passava per delle armonie, dei falsetti e delle canzoni che in meno di 3 minuti sapevano ancora essere immediate e memorabili, e questa è certamente una di quelle, e la voce subito riconoscibile è quella di Frankie Valli. Successo dei Four Seasons con Frankie Valli, Big Girls Don't Cry, cioè le ragazze grandi non piangono, ed è proprio il racconto di questo ragazzo che lascia la sua ragazza e si aspetta che lei pianga disperatamente, mentre questo non avviene e lei appunto gli risponde: le ragazze grandi non piangono. È molto divertente questa, recuperare il senso delle canzoni di questo piccolo classico, piccolo grande classico dell'epoca dei 45 giri. Parliamo di un altro grandissimo, non un classico ma di più, perché parliamo di Chuck Berry. Per contestualizzare, ho trovato dei programmi speciali dedicati ad agli artisti in galera del 2018, dedicato a questa puntata di Artisti in Galera, questa rubrica dedicata a Chuck Berry, i grandi della musica e del cinema che hanno conosciuto la dura vita del carcere. Questo rocker di St. Louis, raccontato in questa bellissima programma, dà per scontato una parte della sua vita, cioè lui ha 3 anni quando, giusto per contestualizzare, per avere un'idea del momento in cui nasce e quindi dell'aria che respira, ha 3 anni quando c'è il crollo della borsa, lo storico martedì nero, e partiamo proprio da lì in questa clip che stiamo per ascoltare. Chuck Berry nasce e cresce dentro un'America che sta cambiando volto tra crisi economica, segregazione razziale e trasformazioni sociali profonde. Ed è da quel contesto che emerge uno degli artisti destinati a riscrivere la musica del Novecento. Chuck Berry, chitarrista, autore, performer, è stato molto più di una star, è stato uno degli architetti del rock and roll, l'uomo che ha portato nel nuovo linguaggio musicale energia, ironia, racconto adolescenziale e un modo di stare sul palco che è diventato un modo di stare sul palco che ha fatto scuola per generazioni. Lo ricordiamo, abbiamo detto che lui sta nascendo, cioè è nato quando 3 anni prima del Martedì Nero, e da lì partiamo in questa clip del 2018 realizzata dai colleghi di Rete 3.
Nonostante la crisi, la famiglia Barry se la cava discretamente. Il padre è imprenditore e diacono della Chiesa Battista di St. Louis. Il quartiere dove abita la famiglia Barry è frequentato dal ceto medio. Chuck è il quarto di 6 figli e riceve una sana educazione. Tuttavia il ragazzino Charles Edwards Anderson Chuck mostra assai precocemente il suo interesse a delinquere. Turbolento e irrequieto, con una grande attrazione per il furto e le pistole, finisce in riformatorio già nel 1944.
Armato di una pistola scarica e non funzionante, insieme a un gruppo di amici ruba un'auto, rapina 2 negozi e una stazione di servizio a Kansas City. Arrestato, viene subito spedito al riformatorio di Algoa, nei pressi di Jefferson City, una prigione di sicurezza minima che detiene circa 1.500 detenuti con un personale di circa 450 unità.
2 anni dopo esce dal riformatorio nel giorno del suo 21esimo compleanno. Secondo la famiglia non appare turbato più di tanto, ma il suo spirito ribelle è ancora vivo. Ancora oggi, sul suo sito ufficiale, vengono accuratamente nascosti i suoi numerosi guai giudiziari, ma nella biografia scritta da Bruce Pegg, Barry rivela che è stato il riformatorio più che la chiesa il luogo dove ha imparato a cantare e a esprimersi.
Sopravvissuto a 1000 lavori, portinaio, operaio in una fabbrica d'auto, estettista e musicista occasionale, Chuck Berry finalmente registra il suo disco d'esordio per la Chess Record, sfonda inaspettatamente e arriva al 5° posto in classifica vendendo quasi 1 milione di copie.
Il lato oscuro dello show business.
Chuck Berry raggiunge il successo finalmente a Casa di Proprietà e il Bandstand, un locale notturno di grido a St. Louis. Non ha alcun motivo per mettersi nei guai, ma il 1° dicembre del 1959 commette un errore sciagurato. Prima di un concerto a El Paso in Texas, Berry e la sua band si fermano a Juarez in Messico, pranzano in una cantina locale. Al tavolo successivo siede una giovanissima e affascinante ragazza di origine Apache, Janice Noreen Escalanti. Barry ne rimane folgorato. Lei dice di essere maggiorenne, ma in realtà ha solo 14 anni. I due flirtano per qualche minuto. Poi a Barry viene in testa un'idea balzana quanto pericolosa.
Janice si accoda al tour della band e in breve tempo diventa l'amante di Barry. Quando giungono a St. Louis, Janice comincia a lavorare al Bandstand, ma dopo pochi giorni non si presenta più. Chuck Berry la licenzia in tronco. Una sera riceve la visita di un paio di poliziotti che lo accusano di traffico di prostituzione e violazione della legge Mann Act, che punisce il trasporto di donne per scopi immorali secondo la legislazione federale.
L'atteggiamento del giudice è a senso unico. Quando la difesa presenta un testimone, il giudice chiede se è bianco o nero.
E quindi questo è quello che ci viene. Eccola, non si può non riconoscere Chuck Berry, effettivamente giudicato da una giuria che, dove non c'era neanche un giurato bianco, no, scusate, nero. Chuck Berry resta una figura veramente decisiva, tanto per la scrittura delle canzoni quanto per l'immaginario del rock. Abbiamo sentito i riff, il ritmo, la teatralità e poi quel modo di fondere blues, country e racconto popolare in una forma nuova e contagiosa. E oggi effettivamente, quando si torna alle origini del rock and roll, uno dei primi nomi che vengono fatti è quello di Chuck Berry. Non credo che la stessa cosa succederebbe mai a Max Pezzali, ma non importa, perché ascoltiamo adesso un brano del 1993 tra i brani più amati degli 883, fotografa bene, in modo molto semplice, il linguaggio che si è inventato Max Pezzali con gli 883, perché è stato capace di creare un linguaggio diretto, quotidiano, appartenente proprio alla generazione verso la quale si rivolgeva.
Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. Deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarà? Sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarà?
E questi erano gli 883 con questo brano del 1993, effettivamente uno dei loro brani più cantati, più famosi e più amati, che è rimasto poi nel tempo perché parla in modo molto diretto, come dicevamo prima, molto quotidiano. Parliamo invece di un'altra data, cioè sempre della data di oggi, ma al 31 marzo del 1984, quando la canzone che stiamo per ascoltare, che si intitola Footloose, arriva al numero uno della classifica settimanale americana. Un risultato questo che effettivamente certifica il peso enorme delle colonne sonore nel pop degli... di quegli anni dell'80. Io non so, però effettivamente questa colonna sonora e il film successivo, mi ricordo che è stata la prima cassetta che era arrivata nella zona, tipo da una mia zia, e l'avrò vista, avrò visto questo film in videocassetta, il primo film in videocassetta negli anni 80, ma credo mille volte. Footloose, eccezionale. Kevin Bacon, bellissimo. Proprio dalla colonna sonora del film Footloose, e nonostante l'abbia visto, come dicevo prima, milioni di volte, non sapevo cosa significasse Footloose. Magari qualcuno di voi lo sa e ha voglia di scriverci allo 076 321 1113 per cercare il significato di Footloose. Nel frattempo poi lo cercherò anch'io. Allora, adesso ascoltiamo una rubrica dedicata alla sofrologia, in un tempo in cui una rubrica del 2007 dedicata dalla si chiamava di una rubrica chiamata Aquarius, in un tempo in cui la pressione quotidiana, lo sperimenta ciascuno di noi, la pressione quotidiana sembra diventare la norma, non citiamo i ritmi accelerati, le richieste sempre più alte e questa sensazione costante di affanno, magari la condivido con voi, non so se la sperimentiate giornalmente. Quindi in un tempo in cui questa pressione cresce anche il bisogno di strumenti concreti per ritrovare equilibrio. Chiaramente non possono esserci soluzioni miracolose, ma possono esserci dei percorsi, e ce ne sono tanti, che aiutino a comprendere meglio se stessi e a gestire le proprie risorse interiori. Dunque sentiamo, 2007, parliamo di sofrologia.
Deve essere davvero un po' matto questo mondo, così frenetico e in molti ambiti esistenziali competitivo, esponendoci spesso a situazioni di ansia, stress, paure e vere e proprie fobie. Per chi neanche col training autogeno fosse riuscito a liberarsi di queste sensazioni sgradite, a partire da oggi impareremo ad esorcizzare le nostre paure, piccole e grandi, con una disciplina chiamata sofrologia kaiseidiana, in compagnia di Giuseppe Pescia, specialista del positivo.
La sofrologia è nata negli anni 60 ed è stata creata da un neuropsichiatra spagnolo, Caicedo. Ha avuto poi un grosso sviluppo soprattutto in Spagna, in Francia, e durante questi 40 anni si è sempre in un certo senso aggiornata, cioè nel senso che con la collaborazione di parecchi sofrologi o specialisti Parigi, la Chaux-de-Fonds per la Svizzera, eccetera, Caicedo ha sempre adattato queste sue tecniche alle situazioni nuove, cioè alla società che si modifica. Se prendiamo per esempio il fatto che la sofrologia aiuta soprattutto nelle situazioni di stress, riusciamo a capire queste modifiche intervenute in questi 40 anni.
Perché ogni epoca ha i suoi stress.
Ma pensiamo solo alla mobilità, no? Cioè io mi ricordo che quando venivo da Canobio a Lugano venivo ancora col tram di Tesserete, e adesso invece vengo in colonna, e quindi le situazioni sono parecchio differenti.
Quindi in che modo interviene la sofrologia come supporto per situazioni di crisi, di stress, di ansia?
Ecco, bisogna cominciare a dire che lo stress non si elimina, ma si gestisce, per cui non è una tecnica che vuole eliminare, ma vuol rafforzare la persona per affrontare queste situazioni. Restiamo nel campo dello stress, quindi rafforzando le capacità, le potenzialità della persona, questa riesce a far fronte a quelle che sono le conseguenze dello stress. Mi è capitato ogni tanto di trovare delle situazioni di persone che alla fine del corso dicono: ma io non avrei mai pensato di, oppure ma io non lo sapevo che, eccetera, no? E questo sono situazioni estremamente interessanti. Io sono estremamente convinto che ognuno di noi ha grosse potenzialità positive interne e purtroppo ne sviluppiamo troppo poche.
Effettivamente un'idea questa di Giuseppe Pescia, intervistato nel 2007, un'idea semplice ma non scontata, cioè non è quella di eliminare le difficoltà, sarebbe molto bello, ma imparare a stare dentro i problemi con una maggiore lucidità e forza. Questo è l'obiettivo che ci diamo, e può essere uno degli strumenti a disposizione, può essere quello della sofrologia.
Lorenzo Giovanotti,
yeah, my friend.
Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Dicevano che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a pelo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi, splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down.
What's up, man? You got a little work or 20 to lend? I open up my hand and said I'm glad to see they could take away my job, but not my friends, you see. And here I am, just waiting for this storm to pass me by. And that's the sound of sunshine,
of sunshine.
Voglio stare dove state, anche quando ovunque c'era la chitarra sulla spiaggia, il profumo di una vela, il sole che mi scalda, le onde in movimento, profumo di abbronzante che si spande nel vento.
In the ocean, and the girl so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single soul needs a little releasing.
La radio che suona, un ritmo che rilassa, e tutto il meglio resta, e il peggio invece passa.
Of sunshine coming down.
Il battito del sole, il battito del sole.
And that's the sound of sunshine coming down.
Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole.
You're the one I wanna be with.
Sei tu quella con cui voglio stare.
You're the one I wanna be with.
Quando il sole cade dietro il mare.
You're the one I wanna be with.
Sei tu quella con cui voglio stare.
You're the one.
Quando il sole cade dentro il mare.
That's the sound of sunshine,
of sunshine
coming down.
Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole.
That's the sound of sunshine coming down.
Il battito del sole, il battito del sole, il battito del sole.
Questa, direi, super riuscito incontro, non casuale, da parte di Michael Franti, da sempre attento a un pop, a un reggae con forte impronta sociale. Dall'altra, Michael Franti, che abbiamo sentito, ha incontrato Jovanotti, che con la contaminazione ha costruito una parte importante della sua identità artistica, quindi il battito del sole, the sound of sunshine. E a proposito di sole, certamente questo è uno sport che quando c'è il sole è più godurioso praticarlo. Parliamo di surf, è uno di quegli sport che sembrano legati ad un luogo preciso. Pensiamo all'oceano, alle onde gigantesche che vediamo, su cui vediamo surfare i magnifici americani. Invece si racconta una storia molto più ampia quando parliamo di surf. Oggi sappiamo che è una disciplina olimpica, è un circuito professionistico globale ed è un'industria che vale miliardi. Accanto ai grandi nomi e agli spot iconici esistono anche dei primati sorprendenti, cioè ci sono delle onde artificiali perfette, record di cavalcate che superano il chilometro. Questo non lo sapevo. Anche la Svizzera, non lo sappiamo, che ha costruito negli anni una propria cultura del surf. Basti pensare alla Limat, alle onde statiche nei fiumi, fino, vabbè, sappiamo, gli atleti che poi si allenano in viaggio in strutture artificiali. Da qui partiamo, e a raccontarci questa storia del surf è uno dei più bravi narratori che esistano, che siano attualmente al mondo dal mio punto di vista, ed è Federico Buffa, ma lo ascoltiamo in questa rubrica dannata del 2018.
Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
Allora, domanda: dove è nato il surf? Avete presente il surf, no? La tavola, le onde, diciamo così, l'Oceano Pacifico. Formalmente il surf nasce con il grande Ngaru, l'eroe onda della mitologia polinesiana che sfugge al ferocissimo Tamute Areoka, il re degli squali, cavalcando le onde su una tavola di legno. Ecco, dal XV secolo in poi, gli abitanti dell'isola di Oahu, che sono sostanzialmente gli hawaiani, imiteranno l'evoluzione Ngaro sulla spiaggia di Waikiki. Il surf diventa un'invenzione hawaiana. Ecco, però, da qua in poi saltano ufficialmente le marcature. La tavola si diffonde, Pacifico, come detto, Australia, Stati Uniti, in parte in Europa, anche se è abbastanza limitata alla zona di Biarritz. Poi però diventa California pura. All'inizio degli anni 30 si dice che a Huntington Beach già si andasse sulla tavola. Ecco, però, siccome negli Stati Uniti nemmeno il cane muove la coda per niente, da qui comincia il desiderio di diventare quelli che hanno inventato il surf. Testa a testa, Santa Cruz, Huntington Beach. Huntington Beach ha più soldi, più pubblicità, gli altri probabilmente hanno la storia dalla loro parte. Allora sostanzialmente si arriva al giorno del giudizio. A chi lo chiediamo? Lo chiediamo a Dean Torrens, il cantante che negli anni 60 portò a successo una canzone scritta insieme a Brian Wilson dei Beach Boys, Surf City. I Beach Boys erano quelli di Surfing Over USA. Cosa ha detto questo qua? Huntington Beach. Ecco, a questo punto Huntington Beach ha preso un vantaggio fondamentale. Potrebbe entrare nella corsa persino Malibu. Questi sono gli americani. Si litiga su chi ha inventato il surf, ma in realtà il Gandangaroo cosa dice? Dal paradiso dei polinesiani.
Fantastico, Federico Buffa, il quale dice: per gli americani nemmeno il cane muove la coda se non ha un rendiconto. È eccezionale la sua conoscenza, direi tuttologa dal punto di vista sia sportivo che di storia. È incredibile. Il surf in questo caso continua a essere questo, uno sport globale, ma anche un racconto che cambia a seconda di chi lo guarda. Abbiamo sentito appunto della ricerca di paternità di questo sport tra americani e hawaiani. E loro sono i Bananarama, e questa è le Bananarama, scusate, mi sono confusa, le Bananarama. 1986, lo avrete senz'altro riconosciuta con Venus. Non è una cover, ma diventa quasi un originale. Come citavo prima, effettivamente le Bananarama trasformano questo brano e riprendono Venus nel 1986 e lo trasformano in qualcosa di diverso che non vive di rendita sull'originale, ma che costruisce proprio una seconda vita del brano. Adesso faccio velocemente, ma è bello perché negli archivi ho trovato uno dei volti più riconoscibili del cinema muto, rsi.ch/archivi, e ci si può passare veramente delle ore. Cinema muto, direte voi, beh, è difficilissimo. Allora, lui è Buster Keaton, l'uomo dalla faccia impassibile che ha trasformato l'assenza di un sorriso in una firma mondiale. Ascoltiamo un brano, un'intervista del 1965. Lui è a Roma e viene intervistato e spiega perché lui sia diventato il volto di pietra, e lo sentiamo proprio dalla sua voce diretta.
Eccolo qua, a Roma, l'intramontabile Buster Keaton. L'hanno chiamato per affiancarlo a Franchi e Ingrassia. Lui non batte ciglio. Vedela il suo personaggio, non ride mai, nemmeno questa volta. Non sorrido mai quando lavoro. Per il resto, rido come chiunque altro, ma non davanti a una macchina da presa o davanti al pubblico. L'intervistatore, scrupoloso, gli chiede se è vero, come si legge nelle storie del cinema, che un tempo ce l'aveva per contratto la proibizione di ridere in pubblico. Keaton nega recisamente e anche un po' seccato. Guarda che razza di idee si mette in testa la gente. Poi racconta che lui è nato nel mondo dello spettacolo. Ha cominciato a recitare in fasce. I genitori riponevano grandi speranze in lui. A 4 anni recitava già come attore comico e riceveva la paga regolare degli attori. Crebbe sulla scena, sempre a contatto col pubblico. Così imparò presto che se lui, facendo una cosa buffa sulla scena, rideva, gli spettatori non ridevano per niente. Allora prese tutto seriamente, fece tutto con faccia seria e impassibile, e i teatri crollarono sotto le risate. A cominciare da 7-8 anni, la faccenda di lavorare senza sorridere divenne per lui naturale e meccanica. Quando, più grande, passò al cinema, si era completamente dimenticato della storia del ridere. Ha continuato a lavorare sempre così, senza battere ciglio, impassibile. Insomma, non fa proprio nessun sforzo. Non me ne accorgo nemmeno. A questo punto, per concludere, l'intervistatore, ingenuo, chiede a Buster Keaton di fare un'eccezione e di regalarci un sorriso, uno solo. Ma Keaton, davanti alla macchina da presa, non sorride mai, nemmeno una volta, proprio no. E spiega, impassibile. Vede, è una richiesta che mi fanno ovunque io vada. Solo uno, per favore, un sorriso solo. No, non attacca. Con le macchine fotografiche, con le macchine da presa, non rido nemmeno se mi raccontano una barzelletta sporca. L'intervistatore, disarmato, non conosce barzellette sporche, ma Keaton incalza: non riderei lo stesso. Il grande vecchio rimane impassibile. Ai piedi dell'albergo c'è Roma, avvolta nei vapori dell'estate. Buster Keaton, con Chaplin il più grande attore comico del cinema mondiale, lavora ancora, senza mai porre condizioni. Quest'anno, il 4 ottobre, compirà 70 anni.
Siamo nel 1965 quando viene narrato e viene raccontato di Buster Keaton questa intervista realizzata a Roma. Si chiude qui il nostro viaggio di oggi, le nostre tracce di oggi, delle voci, le storie, i suoni e le memorie che ci hanno accompagnato attraverso epoche diverse, ricordandoci quanto veramente il passato continui a dialogare con il presente. Derrick Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto. Dopo la musica avremo il notiziario delle 15 e poi Elisa Manca con Passaggi. Queste sono le sad songs, quindi le canzoni tristi di Elton John. Le canzoni che invece di abbatterci ci accompagnano, e effettivamente lui qui azzecca perfettamente una naturalezza melodica, una grande verità.
Tracce,